di Quaresima. Vi ricordo i testi. La prima lettura è tratta dal libro del Genesi, nel capitolo 9, dal versetto 8 al versetto 15. È la prima domenica di Quaresima e la domenica dei progenitori. E quest'anno abbiamo a che fare con Noè. E la pagina che leggeremo riguarda l'esito finale del diluvio e quindi l'alleanza tra il Signore e la creazione riconciliata. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera di Pietro, nel capitolo 3, dal versetto 18 al versetto 22, e il salmo per la via responsoriale sarebbe il salmo 25, sarà il salmo 25, ma noi questa sera avremo a che fare con il salmo 47, e quindi il brano evangelico è il Vangelo secondo Marco, nel capitolo 1, dal versetto 12 al versetto 15. È la prima domenica di Quaresima, quindi sempre il Vangelo delle tentazioni, ma quest'anno il Vangelo secondo Marco. Da mercoledì, ieri l'altro, noi siamo entrati nel sacro tempo quaresimale. La Chiesa ci ha convocati, noi ci siamo iscritti nell'elenco dei peccatori, ricevendo sul nostro capo le ceneri, segno di penitenza e di cordoglio. Con questo gesto il popolo cristiano si consegna al suo Signore, che attira a sé ogni creatura per rinnovare l'universo mediante la sua Pasqua di morte e di resurrezione. Ridotti alla misura di un pugno di polvere, noi siamo pronti per affrontare un percorso di conversione vera e così partecipare al disegno della nuova creazione. Stando all'antico racconto del diluvio, e questa prima domenica di Quaresima, come ricordavo un momento fa, è la domenica dei progenitori, e quindi quest'anno abbiamo a che fare direttamente con Noè, il racconto del diluvio. Ebbene, stando a quel racconto, dalla devastazione la colomba ritorna a Noè portando nel becco una fogliolina d'ulivo. Le ceneri, come probabilmente sappiamo, vengono prodotte ogni anno con la bruciatura dei rami ormai secchi che furono benedetti per la festa delle palme dell'anno precedente. E così si apre la Quaresima. Ogni anno il diluvio con i suoi effetti sta sempre dinanzi a noi, attorno a noi, dentro di noi. Ne sappiamo qualcosa a modo nostro. Ma stiamo già imparando ad accogliere le intenzioni che sono custodite nel cuore di Dio, intenzioni di pace, di riconciliazione e di fedeltà nell'amore. Tutto infatti deve essere consumato, tutto deve essere trasformato affinché tutto sia pronto per la festa del Figlio nella gloria del Regno. Convertiamoci dunque e crediamo all'Evangelo. Amen. Ed ora leggiamo senz'altro il testo che vi citavo nel libro del Genesi, capitolo 9, dal versetto 8 al versetto 15. Agata, puoi leggere tu.
Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: quanto a me, ecco, io stabilisco la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo di voi, con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame, bestie selvatiche, con tutti gli animali che sono usciti dall'arca. Io stabilisco la mia alleanza con voi. Non sarà più distrutto nessun vivente dalle acque del diluvio, né più il diluvio devasterà la terra. Dio disse: questo è il segno dell'alleanza che io pongo tra me e voi e tra ogni essere vivente che è con voi per le generazioni eterne. mio arco pongo sulle nubi ed esso sarà il segno dell'alleanza tra me e la terra. Quando radunerò le nubi sulla terra e apparirà l'arco sulle nubi, ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi e tra ogni essere che vive in ogni carne, e non ci saranno più le acque del diluvio per distruggere ogni carne.
Ecco, grazie. Leggiamo senz'altro anche il brano evangelico, il Vangelo secondo Marco, capitolo primo, pochissimi versetti, ma bisogna che ci mettiamo in ascolto di queste battute essenziali nel grande programma della catechesi evangelica di Marco. Capitolo primo, dal versetto 12 al versetto 15. Basilio, leggi pure.
E subito lo Spirito lo spinse nel deserto, e nel deserto rimase 40 giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo.
Ecco, grazie tante. Così le letture di domenica prossima, in realtà c'è anche la seconda lettura che noi lasciamo da parte per rivolgere subito l'attenzione al Salmo di cui dobbiamo occuparci questa sera, che è il Salmo 47, ma ci inseriamo, certamente io sempre avverto la necessità di inserirci nella continuità che man mano si viene dipanando di salmo in salmo, da quando abbiamo avviato la rilettura integrale del Salterio. Noi abbiamo a che fare dal momento in cui è avvenuto il passaggio dal primo al secondo libretto del Salterio, cioè tra il Salmo 41 e il Salmo 42, abbiamo a che fare con l'avventura dell'essere umano debole che comprende, ricordate come si apre il Salmo 41 e ricordate come quel richiamo alla capacità di comprendere viene puntualmente ripreso nei salmi successivi, i salmi 42, 43, siamo così aiutati a decifrare il linguaggio interiore di quell'essere umano debole, siamo aiutati a acquisire delle scoperte lì per lì sconcertanti e che pure sono motivo di grande illuminazione per noi, come nella gioia venga assorbito il lamento, ricordate il Salmo 44, guidati lungo i percorsi che realizzano la preparazione a una festa di nozze, il Salmo 45, e quel corteo di cui parlavamo a suo tempo, che accompagna la fidanzata che è in viaggio per presentarsi a colui che siede sul trono e che è ormai testimone della vittoria decisiva. Quel corteo, già leggendo il Salmo 46 la settimana scorsa, ci siamo introdotti anche noi, è il corteo che accompagna la fidanzata, che porta con sé tutti gli elementi che danno forma alla dote nuziale, e poi il modo per ritrovarci inseriti nel cammino della storia universale, è il cammino dell'umanità, è il cammino dell'umanità che man mano viene assumendo le prerogative di chi partecipa alla preparazione di quella festa di nozze di cui già sappiamo. Ebbene, nel corteo di coloro che accompagnano e che si guardano attorno e che man mano affrontano il discernimento che consente loro e consente a noi di renderci conto di quello che sta avvenendo nel mondo, di quello che sta avvenendo sulla terra, e si tratta di imparare a destreggiarsi in questo discernimento. E a questo proposito, ecco il Salmo 46 che abbiamo letto una settimana fa. Che cosa sta avvenendo, dicevo e ho ripetuto forse più di una volta, ma dove andiamo a parare? Là dove è in atto la preparazione di quella festa nuziale, ma il viaggio è lungo, le situazioni sono molto impegnative, gli affanni non mancano, gli incidenti sono più o meno all'ordine del giorno. E dove andiamo a parare? Cosa sta avvenendo sulla terra? Sulla terra, ricordate come il Salmo 46 usa questo termine terra con sapiente precisione, ed ecco, è proprio il Salmo 46 che ci ha annunciato con crescente energia l'occasione propizia di raggiungere il rifugio di cui abbiamo bisogno nel corso del viaggio. Ricordate il ritornello, peraltro, che compare tre volte, anche se la prima volta l'abbiamo inserito un po', come dire così, per ragioni di ufficio, ma tutto lascia intendere che effettivamente il ritornello comparisse tre volte nella composizione del nostro Salmo, e che nel primo caso è scomparso per motivi che adesso non stiamo a considerare. Il Signore degli eserciti è con noi, nostro rifugio è il Dio di Giacobbe, il ritornello, ecco il rifugio. E ricordate le strofe del Salmo 46, che adesso non rileggo per esteso, ovviamente, ma questo rifugio viene dapprima segnalato in quella altezza trascendente che è prerogativa inconfondibile del Dio vivente, e dunque in quell'altezza irraggiungibile rispetto a tutti i tumulti che sconvolgono la scena del mondo. Ma poi nella seconda strofa il rifugio è indicato sulla scena del mondo, nel corso della storia umana, e c'è un esplicito riferimento a una città, che poi è Gerusalemme, come grande sacramento collocato nello spazio e nel tempo, come indicazione di un riferimento che ha il valore di una garanzia di accoglienza per coloro che sono viandanti, come di fatto nel corteo tutti siamo alle prese con un viaggio più che mai impegnativo e forse pericoloso, ma c'è un rifugio che la seconda strofa del Salmo 46 descrive facendo riferimento alla città che è stata scelta appositamente come sacramento di una attenzione particolare mediante la quale il Dio vivente si è voluto rivelare, e continua a chiamare e continua a tuonare alla fine della strofa, ricordate nel versetto 7, egli tuonò e si sgretolò la terra. Continua a chiamare lui, e nella terza strofa, l'ultima, quella che subito poi ci introduce adesso nella lettura del Salmo 47, è nella terza strofa che proprio lui, il Signore, è presente, ed è proprio lui che assume, lui, esattamente lui, la modalità di rendersi presente nel mondo, nella storia, nella relazione con la nostra realtà di creature umane, la nostra esistenza personale e comunitaria. È lui che converte il cuore umano, la sua presenza, rifugio per noi, in quanto è attivo. È lui che incalza, è lui che incombe, è lui che scende, è lui che in modo portentoso e davvero inimmaginabile, se non fosse vero, interviene in maniera tale da operare uno schiacciamento dall'alto, ma uno schiacciamento che non opprime, è uno schiacciamento che solleva. E quella sconfitta che ci riguarda tutti in quanto siamo responsabili di quello che avviene nella storia umana, è una sconfitta che guarisce la vita, ed è proprio lui che si rende presente come rifugio per noi, in quanto libera la nostra condizione umana, ed è una liberazione che avviene dall'interno del cuore umano, dall'ombra, dall'inquinamento, dalla violenza spietata di cui è espressione cumulativa la guerra e gli strumenti della guerra. Ed ecco, arrendetevi, così si concludeva il Salmo, tenendo conto che poi c'è ancora il ritornello, versetto 11, fermatevi e sappiate che io sono Dio, eccelso tra le genti, eccelso sulla terra. Arrendetevi finalmente, arrendetevi, vedete, a lui che avanza, a lui che incombe, a lui che viene e schiaccia, e questo è il rifugio, lui stesso è il rifugio, in quanto è colui che interviene in modo tale da estrarre tutto quello che nel cuore umano è principio di quel fenomeno che poi pervade la vicenda universale e che chiamiamo guerra, tanto per intenderci, e ci intendiamo senz'altro, senza ulteriori aggiunte. Ecco, ed ecco il Dio di Giacobbe, e ritorniamo al ritornello, l'ultimo versetto del nostro Salmo, il Signore degli eserciti è con noi. È con noi, il nostro rifugio è il Dio di Giacobbe, e il Dio di Giacobbe vedete, è colui che si presenta come rifugio nostro, e lui direttamente, proprio lui, con suo modo di essere presente, attivo, protagonista della nostra storia umana, proprio lui, in quanto il cuore umano è coinvolto nella scoperta che l'altezza di colui che è trascendente realizza la vicinanza più intima e più profonda rispetto alla nostra condizione umana. E vedete, è quel che già leggevamo nel versetto 11, fermatevi e sappiate che io sono Dio. Ecco, questa conoscenza, che non è la conoscenza teorica di coloro che elaborano concetti particolarmente sofisticati, è il linguaggio biblico, è una conoscenza che è coinvolgimento vitale, che è partecipazione affettiva, è il nostro coinvolgimento interiore nella relazione con colui che nell'altezza che è prerogativa della sua trascendenza assoluta, non è affatto estraneo, diverso, lontano per sottrarsi alla relazione. Tutt'altro, proprio in questa sua altezza trascendente è colui che instaura la relazione di massima vicinanza, di più profondo coinvolgimento, laddove esattamente il nostro cuore umano è raggiunto da quel suo modo di rendersi presente che sconfigge la guerra. Ed è il rifugio. Ed è il rifugio non chissà dove nelle altezze celesti e nemmeno il rifugio chissà dove nel corso di una vicenda umana dove qua e là compaiono dei segni di riferimento. Naturalmente tutto questo è vero, è il trascendente, ed è vero che la storia umana è punteggiata dalle dimostrazioni sacramentali di tutto un itinerario di rieducazione, ma adesso vedete il Salmo 46 ci ha portato a una constatazione che è più che mai coinvolgente nel momento in cui siamo chiamati a renderci conto di come la nostra condizione umana è raggiunta nell'intimo più nascosto e più profondo di noi stessi da colui che, rivelandosi nella sua assoluta trascendenza, è il più vicino ed è il rifugio per noi. Tra l'altro, ricordate che domenica scorsa leggiamo il Vangelo secondo Marco dove si parlava di quel lebbroso che viene toccato. Ecco, toccato, siamo toccati. Tanto sta che a questo punto vedete il nostro salmo, voi direte finalmente, dopo le chiacchiere di introduzione, che sono chiacchiere di passaggio, e comunque mi aiutano, forse ci aiutano a ritrovarci collocati al posto nostro nel cammino. E il nostro salmo 47, che è salmo che ci coinvolge in continuità con quello che abbiamo appena richiamato a proposito del salmo 46 nella relazione con il Signore che ha tuonato per noi e che ci ha chiamati ad arrenderci e ci ha sollecitato a renderci conto di come lui sia il Dio di Giacobbe. Ed ecco, il Salmo 47 ci parla della regalità del Signore, la regalità del Signore. Tra l'altro, il nostro Salmo, per come si esprimono gli studiosi, è il primo salmo di una certa categoria, chiamiamola così, di composizioni che vanno solitamente proprio sotto questo titolo. I salmi che celebrano la regalità del Signore sono disseminati nel Salterio, questo sarebbe il primo, Salmo 47, qua e là ricompaiono e qualche volta anche sono dei grappoli di canti che celebrano la regalità del Signore. Sullo sfondo c'è un da riconoscere, e direi non ci vuole molto, con una certa facilità e disinvoltura, c'è da riconoscere un contesto liturgico, forse un avvenimento processionale, così come avveniva nell'antico Tempio a Gerusalemme. Ed ecco, il clima è festoso, c'è una nota di commozione in coloro che si esprimono mediante questo canto. La partecipazione a quel momento liturgico implica una particolare vibrazione, una particolare commozione negli animi. Ed ecco, adesso leggiamo il canto della regalità. E vedete, siamo in continuità con il Salmo 46. Questa regalità del Signore è il suo modo di essere presente, lui che è più vicino a noi di noi stessi, nell'intimo del cuore, ed è il vivente nella sua trascendenza superiore ad ogni misura creaturale. Un'affermazione che di per sé sembra logicamente contraddittoria, e d'altra parte è esattamente prerogativa di colui a cui viene attribuito il titolo di re, come adesso come adesso, con un po' di pazienza, constateremo. Il Salmo si sviluppa in due elementi, sono entrambi gli elementi costruiti secondo le forme proprie del canto di lode, dunque c'è un invitatorio e poi una spiegazione. Il primo elemento, dal versetto 2, lascio da parte l'intestazione, fino al versetto 6. E il secondo elemento, dal versetto 7 al versetto 10, notate subito come il versetto 2 fa da invitatorio, applaudite popoli tutti, acclamate Dio con voci di gioia. Questi imperativi sono espressioni classiche di quell'invitatorio che in un modo o nell'altro non manca mai, e in una composizione che siamo abituati a definire l'inno o canto di lode, l'invitatorio. E poi ecco perché la spiegazione del motivo per cui siamo invitati. Se voi con l'occhio subito arrivate al versetto 7, ecco che qui ha inizio il secondo elemento del nostro salmo, che anch'esso si sviluppa alla maniera di un piccolo inno. Cantate inni a Dio, cantate inni, è un invitatorio. Perché? E di nuovo la motivazione. Vediamo meglio allora. Leggo dal versetto 2: applaudite popoli tutti, acclamate Dio con voci di gioia. Siamo coinvolti in una vera festa, un'esplosione di gioia. Qui c'è gente che grida, c'è gente che si guarda attorno e si compiace di ritrovarsi a partecipare a un evento che implica certamente una presenza di molti popoli, di molta gente, di una folla plaudente, festosa, inneggiante. Bene, vedete, qui adesso leggo perché terribile è il Signore l'Altissimo. Il versetto 2, no, adesso il versetto 3 apre la serie dei motivi per i quali siamo invitati a partecipare a quella festa e ad acclamare anche noi con voce di gioia. E dal versetto 3 al versetto 6, da prima nel versetto 3 il Signore viene invocato attribuendogli tre titoli che sono prerogativa sua in maniera inconfondibile. Alla lettera bisognerebbe dire: perché il Signore è l'Altissimo, Elion, è l'Altissimo, è colui che è vivente in una assoluta trascendenza. E poi subito terribile, dice qui la nostra traduzione in ebraico, si dice Nora terribile, ma è aggettivo che non serve semplicemente a indicare un intervento che terrorizza i destinatari di esso. Certamente il terribile è una presenza incombente, energica, risoluta, autorevole, e comunque vedete, colui che è altissimo nella sua trascendenza assoluta è colui che si manifesta, è colui che interviene, è colui che ha a che fare con la storia umana, è terribile nel senso che esercita una responsabilità di governo rispetto alle vicende del mondo. E allora il terzo attributo, re grande su tutta la terra, ecco, Melech, Melech è il re, re grande su tutta la terra. Qui è in questione esattamente la creazione nella sua interezza. La terra, e ritorna un termine che abbiamo incontrato a più riprese nel Salmo 46, è la creazione intera, ed è il sovrano che governa la complessa realtà creata, tenendo conto di tutte le sue componenti nel tempo e nello spazio. Ecco, allora grande festa perché? Perché il Signore è l'Altissimo, è il Terribile, è il Re grande su tutta la terra. Ed ecco che nei versetti seguenti, 4, 5, 6, questa regalità del Signore viene esplicitata in rapporto a quelle vicende della storia nel corso delle quali il popolo di Israele, proprio lui, con la sua particolare vocazione e collocazione sulla scena del mondo, è stato visitato, è stato raggiunto, è stato coinvolto, nel senso che, vedete, leggo subito, egli ci ha ascoltato, in questo riferimento alla prima persona plurale, ci ha assoggettati i popoli, ha messo le nazioni sotto i nostri piedi, la nostra eredità ha scelto per noi, vanto di Giacobbe suo prediletto, leggo come sta scritto qui, e poi subito ritorneremo ai versetti che ho appena letto, e aggiungo ancora il versetto 6, ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Vedete che qui in poche battute viene rievocato un percorso, quel percorso che il popolo di Israele ha affrontato nel momento in cui ha intrapreso il viaggio della salita. L'espressione ascende qui è l'espressione del verbo Allah, che indica per l'appunto l'atto di salire, che è il modo per intendere il grande viaggio di coloro che a suo tempo furono sottratti alla schiavitù nella terra d'Egitto e furono tirati fuori da quell'ambiente infernale, guidati attraverso il deserto, e la salita fino alla terra, la terra dell'eredità, come leggiamo qui, una eredità, la terra, e la terra che è stata messa a disposizione di quel popolo tirato fuori dalla condizione di schiavitù, guidato attraverso il deserto, introdotto nella terra e messo a disposizione in maniera tale che tutte le avversità sono state riconciliate in obbedienza alla missione che Israele ha ricevuto. E tutto questo, vedete, è avvenuto perché Lui, il Signore Altissimo, Terribile, Re di tutta la terra, Lui è disceso con noi, per noi, in noi, ed è Lui che è risalito, che è asceso con noi, per noi, in noi, e la regalità del Signore qui viene senz'altro celebrata nei termini di una esperienza di intimità che supera tutte le distanze, senza nulla togliere alla smisurata pre- prerogativa di trascendenza che bisogna riconoscere al Dio vivente. Ed ecco l'intimità, colui che risale con noi, vi dicevo, per noi e in noi. È lui che ci ha guidato, ma non solo, vedete, è lui che ha predisposto situazioni esterne favorevoli a questo grande viaggio, che è il viaggio della liberazione, il viaggio dell'esodo, il viaggio dell'alleanza, il viaggio dell'ingresso nella terra, l'eredità, ma è la relazione con lui che ci ha come dire coinvolti in maniera tale da e rendersi lui protagonista di un itinerario interiore, quell'itinerario interiore che qui è magnificamente espresso ancora una volta mediante il richiamo a Giacobbe. Dico ancora una volta perché il nome di Giacobbe compariva nel triplice ritornello del Salmo 46, e adesso Giacobbe, e qui tra l'altro si parla, vedete, del vanto di Giacobbe nella mia Bibbia. Credo di aver constatato che la nuova traduzione si esprime diversamente. Bisogna approfittare a questo proposito della traduzione in greco, la calloni Jacob, la bellezza di Giacobbe, bellezza di Giacobbe, ecco la bellezza di Giacobbe. Vedete la bellezza di colui che è figura esemplare, figura di riferimento, in quanto colui che è stato coinvolto in un itinerario di conversione. E tra l'altro Giacobbe è il capostipite di tutte le tribù, si chiama Israele, l'altro nome di Giacobbe è proprio Israele, e la storia di Israele è la storia che trova nel personaggio Giacobbe la propria figura di riferimento. La bellezza di Giacobbe che, ricordate, ha combattuto faticosamente e drammaticamente ed è rimasto zoppo e benedetto. Zoppo e benedetto. Con un nome nuovo, Israele, con una benedizione. Ed è colui che, come leggiamo nell'antico racconto, Genesi capitolo 32, una delle grandi pagine, grandissime pagine di tutta la rivelazione biblica, Genesi 32, è colui che ha visto Dio faccia a faccia. E la bellezza di Giacobbe è la bellezza di colui che senza morire si è specchiato nel corso di quella notte di combattimento furibondo, si è specchiato nel volto del Dio vivente. Il suo avversario, il suo re, il re che ha superato tutte le distanze e che ha instaurato nel vissuto di Giacobbe questa identità intrinsecamente, radicalmente nuova, che fa di Giacobbe quell'essere umano che è per così dire, ma non è un'affermazione impropria, tutt'altro, è l'affermazione più propria che si potrebbe usare, è rigenerato. La bellezza di Giacobbe, e vedete, la regalità del Signore, noi stiamo celebrando nel momento in cui siamo attenti a intravedere il fascino che proviene dal volto di un uomo che si converte. Giacobbe. Ecco, è la regalità del Signore. Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. E adesso, vedete, non basta, perché il Salmo adesso di nuovo ci offre un invitatorio. Dal versetto 7 arriviamo al versetto 10 E vedete che adesso gli imperativi non sono più quelli che leggevamo all'inizio. Tra l'altro qui compare sempre l'imperativo dello stesso verbo, lo zamar. Zamar che ha a che fare con la musica, strumento musicale. C'è anche di mezzo probabilmente il canto, ma soprattutto gli strumenti musicali, la musica. E zamru, dice qui zamru, tra l'altro questo imperativo ripetuto insistentemente: cantate inni a Dio, cantate inni al nostro re, cantate inni. E di nuovo lo stesso verbo compare nel versetto 8, perché Dio è re di tutta la terra, cantate inni con arte. Vedete, sono imperativi che ci rimandano a un ambiente interiore. All'inizio del Salmo, in quel versetto 2, abbiamo incontrato una folla tumultuosa, festosa, osannante, celebrante, plaudente. Qui invece, adesso, versetto 7, abbiamo a che fare con ancora un canto, è un canto di lode, ma in una modalità che è molto più sobria, perché è molto più interiore. Che cosa avviene in noi? In continuità, vedete, con quella celebrazione della regalità, che è rivelazione per noi della intimità più profonda, per cui il Dio vivente in virtù del suo essere disceso e risalito, in virtù di quel suo modo di essere presente e attivo nella nostra vicenda umana, si è insediato nella segreta, misteriosa profondità del cuore umano, laddove è attivato dal principio quel itinerario di ristrutturazione del nostro vissuto che rende un essere umano finalmente maturo per offrire la bellezza che risponde alla parola creatrice del Dio vivente. Ebbene, nell'animo nostro, nell'intimo nostro, in noi, che cosa succede? Quando qui vedete, leggiamo: cantate inni, ecco, una musica che ci educa nel cuore per imparare a comprendere. Dico per imparare a comprendere perché cantate inni al nostro re. Tra l'altro, vedete, anche questo nostro re non è espressione che possiamo trascurare. Malchenu, tutte queste espressioni, Malchenu, Elohenu, rimandano all'intimo. All'intimo, nostro re, non semplicemente perché ci comanda dal suo trono, non semplicemente perché semmai nostro re nel senso possessivo noi lo muoviamo sulla scacchiera quando giochiamo, sappiamo come muovere le pedine. È nostro re nel senso che è re nell'intimo di noi stessi. È nostro re. Perché adesso, vedete, siamo veramente passati da quella scenografia esteriore così interessante, così impegnativa. Siamo stati raggiunti nell'intimo. È la regalità che si celebra nell'intimo. Ed è la regalità che nell'intimo adesso realizza un nuovo modo di comprendere, perché leggo il versetto 8, già l'abbiamo sotto gli occhi: perché Dio è re di tutta la terra, cantate inni con arte. Di nuovo quell'imperativo zamru, con arte, dove questo con arte, vedete, è espressione che rimette in gioco quel termine maschil che abbiamo incontrato all'inizio del Salmo 41, poi nelle intestazioni dei salmi seguenti, un termine che gli stessi studiosi fanno fatica a tradurre, ci sono diversi suggerimenti, ma è un termine che comunque, vedete, per quello che ci riguarda possiamo ben intendere come un richiamo a quell'itinerario di rieducazione del cuore che ci consente di imparare a comprendere. E adesso una comprensione però che vi dice, cantate con arte, questo con arte cerca di sintetizzare in maniera essenziale tutto un itinerario di rieducazione. Maschil, in greco diventa sinetos. Qualcuno dice con intelligenza, sì, ma non si tratta di essere particolarmente furbi, qui si tratta di essere attenti a come nell'intimo la regalità del Signore è operativa. E che cosa avviene nell'intimo? Avviene, vedete, che Dio è re di tutta la terra, dice il versetto 8, la regalità del Signore introduce nell'intimo del cuore umano l'universalità di un disegno che coinvolge la moltitudine delle creature, tutta la terra, la moltitudine delle creature umane. Infatti il versetto 9 aggiunge: Dio regna sui popoli. Qui il termine popoli, il termine nelle nazioni, tutte le genti, Dio regna, Dio siede sul suo trono santo, i capi dei popoli si sono raccolti con il popolo del Dio di Abramo, perché di Dio sono i potenti della terra, leggo come sta tutto nella Bibbia, e egli è l'Altissimo. Vedete, qui abbiamo a che fare con la manifestazione della regalità del Signore nell'intimo, in quanto ci troviamo ad essere coinvolti in un disegno di comunione universale. I popoli, colui che siede sul suo trono santo è colui che regna. Regna in rapporto alla totalità del creato, delle creature, la totalità degli eventi, e regna non in quanto resta al di sopra e al di là tutto quello che esiste nelle misure proprie del creato e nelle misure che rispondono alle dimensioni del tempo e dello spazio, ma in quanto la sua regalità introduce questa dinamica partecipazione a un disegno cosmico, universale, totalizzante nel cuore umano. Questa, vedete, è il motivo, questa è la meraviglia, è il motivo della festa che adesso continua a esplodere in tutta la sua gratuità, ma è una festa interiore, un disegno di comunione universale, vi dicevo, tant'è vero che qui c'è un richiamo alla promessa che fu rivolta ad Abramo. Vedete che nel primo elemento, il primo piccolo inno, siamo stati condotti a Giacobbe. Adesso invece siamo condotti ad Abramo. E Abramo è colui a cui furono rivolte le promesse, e la promessa riguardante la benedizione per tutte le genti, per tutte le stirpi, per tutte le famiglie dei popoli, in te saranno benedette tutte le genti della terra, di generazione in generazione. Ecco, e quella benedizione della famiglia umana riecheggia nel cuore che è raggiunto dalla rivelazione della regalità del Signore. la regalità del Signore nell'intimo del cuore umano porta con sé quella stessa promessa che fu rivolta anticamente ad Abramo. Vedete, non c'è bisogno di particolari manifestazioni esterne o liturgie solenni, tant'è vero che Abramo a questo riguardo ha trascorso la sua esistenza in maniera molto modesta, riservata e molto silenziosa, ma la realtà però è questa, la realtà è questa, e vedete, in te saranno benedette tutte le stirpi della terra. Ecco, qui il versetto 10 che ho letto poco fa dice che i capi dei popoli, per dire poi la varietà, la complessità, l'originalità di tutte le genti umane, si sono raccolti con il popolo del Dio di Abramo. Qui anche pure c'è un problema di traduzione: come popolo del Dio di Abramo, come popolo del Dio di Abramo. E non c'è dubbio, a parte appunto gli adattamenti che bisogna ricorrere per rendere il testo più leggibile, con suggerimenti che variano a seconda dei tecnici della lingua e della filologia che mettono mano a queste cose, ma ci intendiamo comunque. Qui è una comunione universale, quella che si viene precisando, descrivendo come l'inaspettata capienza dell'animo umano, del cuore umano, che in quanto è il luogo in cui si rivela la regalità di Dio, è il luogo in cui si introduce in maniera sovrabbondante, travolgente, questa benedizione che trabocca, come fu promesso ad Abramo, la benedizione per il mondo, per la storia umana, per i popoli della terra, per la generazione che è venuta, che viene, che verrà. I capi dei popoli si sono raccolti. E tutto questo, vedete, come nell'esperienza di Abramo, che ricevette la promessa. E adesso la benedizione della famiglia umana riecheggia in noi, riecheggia. E tutto questo è rivelazione della regalità del Signore. Cosa vuol dire che il Signore è re? Vuol dire che comanda? Vuol dire che porta in testa una corona o uno scettro tra le mani? Cosa vuol dire che il Signore è re? E vedete, il Salmo 47 a questo riguardo veramente offre a noi un'occasione particolarmente stimolante per mettere meglio a fuoco un linguaggio che comunque è di uso corrente nella nostra vita cristiana. Ed ecco la regalità del Signore che si manifesta nell'intimo del cuore umano, la regalità del Signore che apre in noi gli spazi che si vanno man mano allargando, certamente una prospettiva smisurata per accogliere quella benedizione che ha una efficacia universale. Tant'è vero, vedete, che adesso il Salmo si conclude dicendo: perché di Dio sono i potenti, qui meglio sarebbe dire i poteri della terra, la lettera che si parla degli scudi nel senso sono gli emblemi del potere, come ancora oggi per noi gli scudi, così come vengono anche nei palazzi episcopali o davanti alla cattedrale ci sono gli scudi. Fenomeni che sono proprio dell'arambica che cura le dinastie di prestigio, va bene, ma quando uno diventa vescovo deve avere uno scudo, capisci bene per quale motivo, comunque è sempre così, fateci caso, ma ci avrete fatto caso, vabbè, ma tutto questo per ridere. E i poteri, gli scudi, ecco, di Dio sono i poteri della terra, egli è l'Altissimo. E vedete che il Salmo si conclude con questo improvviso sussulto, per cui ecco, egli è l'Altissimo, colui che è disceso, vedete, è colui che ci solleva, e quella rivelazione della sua regalità che ci ha raggiunti nell'intimo del cuore, ci innalza, qui egli è l'Altissimo, egli è colui che ci innalza, nel senso che noi siamo niente meno che introdotti nel cuore di Dio. Nel cuore di Dio. Ecco la regalità. La regalità che si rivela nel cuore umano, bellezza di Giacobbe, che conferisce al nostro cuore umano come dire, quello spazio, apre e allarga nel cuore umano quello spazio che è il luogo in cui si deposita la promessa, è il luogo di un nuovo respiro, è il luogo di una capacità di benedire, in corrispondenza a quel che da sempre è l'intimo, è il mistero profondo, il segreto del Dio vivente. E la regalità di Dio si rivela a noi in quanto da Lui siamo raggiunti nell'intimo del cuore umano e da Lui siamo introdotti nella profondità più misteriosa che mai, che è l'intimo del suo cuore divino. Fermiamoci qua e invece diamo uno sguardo all'icona che ho sistemato qui alle mie spalle, anche nell'altra stanza c'è una riproduzione, l'icona che poi esporremo di nuovo in cappella, sostituendo così l'icona della Madonna del Pilerio. È l'icona del Pantocrator. Il Pantocrator, come si dice con espressione greca, che vuol dire l'onnireggente, colui che tutto governa, che tutto stringe, che tutto conserva, che tutto abbraccia, che tutto penetra, il Pantocrator. Beh, io credo che proprio questa icona merita in questo momento, ma mi sbrigo rapidamente, un poco di attenzione, una volta che siamo passati attraverso questi pochi versetti del Salmo 47 che proclamano la regalità del Signore. L'icona che sta qui è stata scritta o dipinta, che dir si voglia, su un modello molto antico che sta nel monastero di Santa Caterina, al Sinai, un modello del VI secolo avanti Cristo, non avanti, dopo Cristo, del VI secolo, al tempo di Giustiniano. Dunque, un'icona molto antica, quella che è conservata ancora, mi è capitato di vederla da vicino. Sono restato un po' spaventato perché non immaginavo che mi potessi girare così quasi casualmente di trovarla a portata di mano, ecco, come adesso potrebbe succedere.
Quanto è grande questa tesina?
Così, 85 centimetri di altezza,
come quella?
45. non ho misurato questa, quant'è. Comunque la misura dell'icona è 85, di altezza è 47, mi sembra di dirvi, più o meno. Dunque, icona, su quel modello, naturalmente non è quella, è quel modello. E vedete, subito ci rendiamo conto che la figura del Signore è espressione di un atteggiamento sovrano, è intronizzato, colui che siede sul trono, diceva il Salmo 47, è prerogativa di Dio, ma è anche vero, vedete, che abbiamo a che fare con una figura umana, colui che siede sul trono, questa posizione così dignitosa, così autorevole, nello stesso tempo anche così sobria, così accogliente, così aperta alle relazioni. Comunque sia, vedete, qui c'è di mezzo, nella umanità della figura che stiamo osservando, come dire, l'esperienza di un innalzamento che, come leggiamo poi più volte nel Nuovo Testamento, è tutto relativo a un abbassamento, a una discesa. Colui che è disceso, ed ecco, colui che ora è innalzato nell'umanità. Il Salmo 47 a questo riguardo già ci diceva qualcosa di più che mai preciso a questo riguardo. Ma vedete, alle spalle quella sagoma architettonica che sembra la spalliera di un trono, ma nello stesso tempo è un'indicazione che riguarda un luogo abitato, ci sono delle finestre, è una città, è la storia umana, e il libro che tiene col braccio sinistro e stringe a sé, anch'esso è figura simbolica, la creazione che gli appartiene, a colui che dunque condivide in pieno le prerogative di Dio, e d'altra parte l'umanità di colui che è disceso e risalito, e di colui che è in grado di esercitare la sua sovranità nei confronti della storia universale e nella custodia dell'universo creato. Vedete, a proposito della umanità della figura, sono dei particolari che non possiamo trascurare, anche se qualche volta osserviamo in maniera un po' così fuggevole e forse un po' distratta. Vedete che il busto esprime una certa torsione, la spalla destra è più bassa della sinistra, è come se la spalla destra avanzasse rispetto a noi che osserviamo la figura, gli occhi non sono allineati sulla stessa linea, la scriminatura dei capelli non è centrata, i capelli che ricadono sulle spalle sono spostati da un lato, tutti i segni di una umanità reale, non è un'umanità fittizia, non è un'umanità mascherata. non è un'umanità artificiale, è un'umanità reale, reale. E d'altra parte, vedete, questa sovranità di cui qui riceviamo la rivelazione, questa regalità, si manifesta attraverso due elementi essenziali che noi subito riconosciamo. In primo luogo lo sguardo e in secondo luogo un gesto. Ed è lo sguardo, vedete, che è rivolto verso di noi. Ed è uno sguardo che va oltre la nostra posizione di osservatori, va ben più in profondità rispetto al fatto che, una sbirciatina si rende conto che ci sono anch'io. Quello sguardo guarda oltre me stesso e guarda dentro me stesso e guarda là dove la bellezza di ogni creatura umana è chiamata a fiorare attraverso quella risposta alla vocazione, alla vita, che nel linguaggio della catechesi evangelica si chiama conversione. In noi, quello sguardo scruta e illumina quella bellezza che il Salmo 47 attribuiva al volto di Giacobbe. Quello sguardo è come dire il modo di esercitare la regalità che instaura la relazione che ci raggiunge nell'intimo di noi stessi, quell'intimo di noi stessi che sfugge anche al nostro controllo e che pure appartiene a lui e alla sua regalità. E in quel suo modo di guardarci, là dove nell'intimo siamo raggiunti, ecco che ci è conferita quella bellezza che è prerogativa di ogni essere umano, che è chiamato a rendersi conto di come la vocazione alla vita rinasce, e ciascuno di noi chiamato a rendersi conto di come è condotto lungo le strade della conversione alla vita. Strada di Giacobbe. Ed ecco, vedete, insieme con lo sguardo c'è il gesto della mano destra, che è il gesto della benedizione. La benedizione, cioè benedice il mondo, benedice il mondo. E come è vero che noi siamo raggiunti nell'intimo del cuore, quello che poi il Salmo 47 ci diceva a modo suo, siamo raggiunti nell'intimo del cuore, là dove si apre lo spazio della benedizione universale. Ed ecco quella benedizione che è espressione della regalità che riguarda la storia, riguarda il mondo, colui che siede sul trono, che ha a che fare con tutti i popoli della terra, è la benedizione che si esprime come una corrente che dall'interno attraversa l'intimo di noi stessi, e quella benedizione porta con sé la potenza di un respiro creatore, un soffio di vita, una volontà d'amore universale. Vedete, è così che noi veniamo sollevati, veniamo introdotti nel segreto del Dio vivente, ecco, nel cuore di Dio, nostro Padre. L'icona del Pantocrato, Gesù, ed è l'icona della regalità, l'icona che illustra per noi come la regalità di Dio è testimoniata, è rivelata, è realizzata in quella vicenda così compromessa, inquinata, deviata in tanti modi, che è la nostra storia umana, che poi ci rende tutti responsabili del disordine che sconquassa l'equilibrio della creazione. Questa domenica abbiamo a che fare col racconto del diluvio, tra l'altro. Ebbene, ecco, la regalità di Dio è realizzata per noi nella umanità del Figlio, che ci guarda in quella maniera, che ci raggiunge con la fecondità inesauribile di una benedizione universale, e mentre siamo esposti alla rivelazione di quel che ci investe nella nostra realtà di creature, di creature condotte alla esperienza delle proprie misure, della propria pesantezza, della propria insufficienza. Sì, ma siamo raccolti e sollevati e coinvolti in un itinerario che ci introduce nel cuore di Dio. È così che la regalità di Dio si è rivelata a noi attraverso quel Figlio che Dio ci ha donato e che continua a esercitare la sua opera redentiva là dove non c'è barriera in noi che gli impedisca di essere il Signore del cuore umano, e al di là di ogni nostra resistenza si apre e rimane aperta la strada della nostra conversione, che ci riconduce all'intimo di Dio. E allora diamo subito uno sguardo al brano evangelico di questa prossima domenica. Nel capitolo primo del Vangelo secondo Marco, abbiamo letto quei pochi versetti, tra l'altro già leggevamo i versetti 14 e 15 un po' di tempo fa, ma versetti 12-13 sappiamo di Gesù che è il figlio amato, così nel versetto 11, sappiamo che proprio la sua presenza è attuazione nella realtà del mondo e nello svolgimento della storia umana, di quell'Evangelo di Dio di cui si parla fin dall'inizio del nostro scritto, il versetto 1, inizio dell'Evangelo è la novità di Dio, e poi nel versetto 14 che rileggeremo domenica prossima, è l'Evangelo di Dio, è la novità di Dio, ma la novità di Dio coincide con la presenza del Figlio amato, Gesù, in ascolto della voce con il cuore aperto, ecco. E il nostro evangelista Marco dà molta attenzione, senza bisogno di ricorrere a chissà quali elaborazioni dottrinarie, alla conversazione interiore di Gesù. Qui sappiamo di lui che è in ascolto della voce, Più volte il nostro evangelista fa riferimento a questo logos, a questa conversazione interiore di Gesù. Non sto a citare i testi, arriviamo subito al momento decisivo dell'intera vicenda, quando nella notte della sua agonia Gesù è in dialogo e ripete il logos, ripete la parola, la conversazione, e dice Abba, Padre, fino al Salmo 22, che poi recita quando è ormai appeso alla croce. Annunzierò il tuo nome. La conversazione a cuore aperto del figlio è un cuore umano, è il cuore aperto. Ma sto richiamando tutto questo, che sappiamo, perché qui è in questione la regalità. E questo ci sta particolarmente a cuore rilevare proprio nella lezione divina di questa sera. A me, a voi, a noi tutti, ci sta particolarmente a cuore. Vedete che qui il nostro evangelista Marco dice nel versetto 13 che subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto, lo gettò nel deserto. Il verbo è equalin, lo gettò nel deserto. E vi rimase 40 giorni tentato da Satana, stava con le fiere e gli angeli lo servivano. Gesù è il figlio gettato nel deserto. Il deserto è il deserto di Adamo, è il deserto della condizione umana, da Adamo in poi tutti esuli dalla vita, esuli rispetto al giardino della vita. E d'altra parte questo essere gettato, questo discendere per lui figlio, è il modo di adempiere la missione che gli è stata affidata. È disceso ed è risalito, ecco, gettato nel deserto, e qui già leggiamo tentato da Satana, dunque l'avversario, su questo adesso ritorneremo, stava con le fiere, gli angeli lo servivano. E vedete come il nostro evangelista Marco, in maniera così essenziale, ci parla di Gesù che è disceso nel deserto, è in grado di conferire a quella che è la nostra condizione umana, che porta con sé tutte le conseguenze di quell'antica espulsione dal giardino della vita, conferire alla nostra esistenza umana le caratteristiche di una ritrovata collocazione nel giardino. Lui nel giardino, dove vedete le fiere e tutte le potenze inferiori e tutte le forze negative e tutte le tensioni infami e bestiali che agitano la nostra esistenza umana, sono domate le fiere, come quelle belve di cui parla l'orante nel Salmo 22, che febbricitante, moribondo, vede mostri. Le fiere stanno con lui addomesticate, e gli angeli, le creature superiori, sono al suo servizio. Attorno a lui il deserto è ricondotto alle caratteristiche proprie del giardino, il giardino della vita. E questo vale per lui, vale per tutti gli uomini. Questa è la sua missione. Questo è il suo modo di essere gettato e risalito. Il suo modo di aver attraversato il deserto della nostra condizione umana. Per tutti gli uomini che sono in esilio dalla vita si apre la strada della conversione. E non per niente proprio questo adesso è il richiamo che leggiamo nel versetto 15. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nell'Evangelo, dove convertirsi indica intraprendere la strada del ritorno alla pienezza della vita, al giardino della vita. Conversione. A tutti gli uomini Gesù annuncia la paternità di Dio. In nome della fraternità che ci lega indissolubilmente a Lui. Indissolubilmente a Lui. Già. Vedete, proprio questa l'icona, che qui, per dirla così con un termine che adesso ci risulta particolarmente significativo, che qui introduce tutta la catechesi del nostro evangelista Marco, questa immagine di Gesù nel deserto, ma è Gesù che quel suo modo di essere figlio con il cuore aperto nella condizione umana sta conferendo a tutte le misure del creato e allo svolgimento della storia umana le caratteristiche delle componenti che di nuovo danno forma al giardino della vita. E vedete, è un'icona che apre qui la catechesi evangelica, ma è l'icona del Pantocrato. Come se il nostro Vangelo secondo Marco si aprisse proprio così. Ecco, stava con le fiere e gli angeli lo servivano, ma è nel deserto, e il deserto è giardino, ed ecco, è quel suo modo di essere figlio nella condizione umana che ci riguarda tutti nella radicale come dire profondità del nostro intimo, laddove la nostra condizione umana è condizionata dal deposito di tutto un carico di negatività bestiali e infami, ed ecco, è lui che così ci raggiunge, è lui che così instaura una relazione che scava e illumina e libera e invade e rieduca l'intimo del cuore umano, ed è lui che ci coinvolge in quell'abbraccio benedicente che ci riconduce all'intimo della vita nel segreto di Dio. E vedete, tutto questo che io adesso sto dicendo con un po' di parole più o meno comprensibili, si ricapitola nella regalità. La regalità. Questo suo modo di essere nel deserto della vita instaura il regno di Dio. D'altronde, vedete, è quello che leggiamo nel versetto, nel versetto 15. Non possiamo dimenticarci. Il tempo è compiuto, ci siamo, ecco, questo è il momento, il regno di Dio è vicino. Questo è il regno. Così viene il regno. Questo è il regno. Il regno. Che cos'è il regno? Questo suo modo di essere nel deserto della vita nostra. Questo suo modo di essere figlio nella condizione umana. Questo suo modo di rispondere alla voce laddove è divenuto lui il tramite di quella benedizione che ormai circola in maniera tale da raggiungere le zone più oscure e periferiche della nostra vicenda da quella marginalità piegata e mortale nella quale noi siamo relegati, ecco, sollevati come creature che ritornano alla sorgente della vita. È la regalità. E allora, vedete, è proprio lui che cerca il cuore umano, il nostro cuore, la ricerca di intimità. È l'icona che abbiamo sotto gli occhi, ce lo conferma in maniera inequivocabile, ma è lui che ci introduce nel cuore suo. Vedete, dove non si tratta semplicemente di tirare un respiro di sollievo perché insomma c'è qualcuno che mi vuol bene, c'è qualcuno che mi introduce nel cuore suo, cioè mi introduce in un disegno di riconciliazione universale, in un disegno che riguarda la creazione nella sua interezza, che riguarda lo sviluppo della storia umana nella sua universalità, e riguarda il giardino della vita, il ritorno al giardino della vita. Lui che cerca il cuore nostro, lui che ci introduce nel cuore suo. Ecco come il regno è instaurato, il regno di Dio è vicino. Convertitevi, certo. Vedete, per questo Gesù è nel deserto, e nel deserto affronta il nemico. Nel Salmo 47 comparivano quei versetti, un paio di versetti in cui c'era un richiamo ai nemici incontrati, incontrato con anche espressioni lì per lì un po' pericolose, diremmo noi che siamo così esposti ai rischi di una sensibilità fin troppo delicata, noi che siamo partecipi della storia di una generazione dove gli eccidi sono all'ordine del giorno, quei due versetti del Salmo 47 suscitano una certa reazione di disagio. Ma vedete, sotto i piedi, è lui che ha ridotto i nemici sotto i nostri piedi. Questa è l'immagine della redenzione. È schiacciato l'avversario, ecco l'avversario. Come ci ha raggiunti nell'intimo del cuore umano, come ha instaurato la regalità. È il nemico che è stato schiacciato, come nel Salmo 47. E questo nemico qui è Satana, si chiama così. E Satana, non stiamo a fare discorsi che ci porterebbero lontano. Qui l'essenziale è il personaggio che vuole vanificare la missione di Gesù, l'avversario, vuole vanificare la figliolanza di Gesù a cuore aperto nella condizione umana, e vuole quindi vanificare la paternità di Dio. Nel Vangelo secondo Marco il nome di questo personaggio Satana compare qui, l'avversario per antonomasia, e compare altre due volte, ve lo ricordo, capitolo 4 versetto 15, discorso in parabole del Signore nel capitolo 4 e nel versetto 15, nel contesto della parabola del seminatore, veniamo a sapere che quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola, il logos, ma quando l'ascoltano subito viene Satana e porta via la parola seminata in loro. Ecco, Satana è colui che ruba la parola. Un testo che vale la pena di collocare adesso nel contesto della nostra lezione divina, in maniera più che mai opportuna, è colui che ruba la parola, è colui, vi dicevo, che vuole vanificare la missione di Gesù, la missione del Figlio, la paternità di Dio, ruba la parola. Ruba. Dopodiché, l'altro testo, nel capitolo 8, versetto 33, rimanda a un momento certamente decisivo, nessuno si confonde a questo riguardo, nel cammino dell'attività pubblica del Signore, quando per la prima volta Gesù ha dichiarato qual è la sua missione e come porterà a compimento lui la sua missione. Per la prima volta ha parlato della sua passione, nel fatto che va a urtare contro un'ostilità che lo ridurrà all'estrema debolezza di chi rifiutato viene condannato a morte. E d'altra parte questa è la sua strada. Per la prima volta Gesù parla in questi termini e Pietro è intervenuto e lo ha preso in disparte e si è messo a rimproverarlo. E allora il versetto 33, ma egli voltatosi e guardando i discepoli rimproverò Pietro e gli disse: lungi da me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Ricordate che nel versetto 29 Gesù ha interrogato i discepoli: chi sono io per voi? E Pietro ha risposto: tu sei il Cristo. Cioè tu sei l'unto, è un'unzione regale. E qui adesso veniamo a sapere che Satana è colui che vuole imporre un'altra regalità messianica, un'altra regalità messianica. Per cui la questione si fa particolarmente urgente e particolarmente necessaria. È evidente che quella regalità che raggiunge l'intimo di noi stessi, una regalità che passa attraverso lo sbaragliamento di questo avversario, colui che ruba la parola, colui che ci suggerisce un'altra regalità messianica. Perché quando Pietro ha affermato tu sei il Cristo, il Messia, conferisce a Gesù un titolo regale, il valore di una unzione regale. Questo è Satana, dice Gesù, perché la regalità di Gesù è quella che è segnata in maniera inconfondibile, la prima volta che Gesù ne parla espressamente, poi ancora, e i fatti lo dimostrano, segnata in maniera inconfondibile da quell'impatto con il rifiuto che lo condannerà niente meno che a subire lui innocente la morte degli uomini peccatori. Ma è questa la strada sua? È questa la strada del figlio di cui Dio si compiace? È questa la strada di colui che instaura un rapporto di indissolubile fraternità fa tutt'uno con la rivelazione della regalità di Dio, che così è operante per penetrare nell'intimo del cuore umano e guidarci lungo le strade che ci sottraggono ai pensieri degli uomini per sintonizzarci con i pensieri di Dio. Fatto sta che nel Vangelo secondo Marco i momenti del conflitto con l'avversario sono segnati da quella modalità di impatto e corrispondentemente anche di discernimento che si chiama tentazione. Infatti il versetto 13 diceva: gli rimase 40 giorni nel deserto tentato da Satana. Negli altri Vangeli sinottici, Matteo, Luca, il racconto delle tentazioni è elaborato con una certa ampiezza, lo ricordiamo senz'altro. Nel Vangelo secondo Marco, vedete, la redazione del testo è massimamente essenziale. Tentato, sì, impatto e discernimento, c'è un urto. Questo urto con l'avversario, che è il contesto nel quale si tratta di aprire un varco, perché è così che il figlio regna, ma è così che Dio regna. E Dio regna non per fare bella mostra di sé, ma per raggiungere nella radicalità più profonda di noi stessi l'intimo del cuore umano e per coinvolgerci in un rapporto di comunione con il respiro di universale riconciliazione con la la creazione nella sua interezza, l'umanità nella sua dimensione ecumenica, nel cuore di Dio. Vedete che qui di tentazione nel Vangelo secondo Marco si parla altre tre volte. E adesso diamo uno sguardo rapidissimo a questi tre testi e poi bisogna concludere. Prendete il capitolo 8. Il nostro testo è molto sobrio, tentato da Satana senza ulteriori precisazioni. Prendiamo il capitolo 8 e qui ritroviamo un brano che abbiamo letto in una delle liturgie feriali qualche giorno addietro. Versetto 11. Allora vennero i farisei e incominciarono a discutere con lui, chiedendogli un segno dal cielo per metterlo alla prova. Ecco, questo per metterlo alla prova, per tentarlo. Un segno dal cielo, la richiesta di un segno. E un segno, vedete, che dovrebbe dimostrare il dominio esercitato da questo personaggio che è interpellato quasi con le manifestazioni esteriori del massimo rispetto, un segno dal cielo, come si può chiedere soltanto a una figura straordinaria, una personalità di valore superiore, e dunque, ma un segno dal cielo che dimostri che dall'alto è in grado di intervenire con una fenomenologia che sia spettacolare. E qui invece veniamo a sapere che egli, versetto 12, traendo un profondo sospiro, dicevamo questo brano qualche giorno fa, disse: ma perché questa generazione chiede un segno? In verità vi dico, non sarà dato alcun segno a questa generazione. Lasciatili, risalì sulla barca e si avviò all'altra sponda. Nessun segno, un profondo sospiro. Questo, in realtà questo è il segno, un profondo sospiro, è il sospiro di Gesù. È il sospiro di Gesù, vedete, che è proprio la manifestazione di come il respiro passa in lui attraverso lui, ma è il suo respiro vitale, pneuma, è il suo respiro vitale che è testimonianza di un cuore aperto, di un cuore aperto. Perché, vedete, qui non c'è un segno dall'alto come quelli che, mettendolo alla prova, vorrebbero ottenere, ma c'è il cuore aperto di Gesù. Ecco questo profondo sospiro, questo spalancamento in lui dello spazio che dimostra come da parte sua è in atto la ricerca del cuore umano per condividere quel che è suo nella conversazione intima e diretta con ogni cuore umano. E allora, vedete, è per ogni cuore umano che si apre la strada della conversione. Il Salmo 47 ci diceva: è la bellezza di Giacobbe, quale segno andiamo cercando? Grandioso, poderoso, sensazionale, spettacolare. La bellezza di Giacobbe, un profondo sospiro, perché Gesù è alla ricerca di quella relazione nell'intimità con ogni cuore umano che sarà principio di un itinerario di conversione come fu per Giacobbe. L'altro testo, il secondo della terna, nel capitolo 10, quando all'inizio del capitolo, sono i versi da 2 a 6 quelli che ci interessano. Naturalmente non diamo spazio a questi singoli episodi presi così isolatamente, teniamo conto solo di quel desiderio nostro di raccogliere insieme questo piccolo grappolo di testi in cui l'Evangelista Marco ci parla della tentazione E qui, versetto 2, a Gesù si sono avvicinati dei farisei per metterlo alla prova. Vedete di nuovo il nostro verbo, pirasin, per metterlo alla prova. Per metterlo alla prova, la tentazione. E questi farisei gli domandano: è lecito ad un marito ripudiare la propria moglie? E qui si sviluppa una conversazione. Vedete, questa domanda implica la pretesa di ricorrere al diritto per formalizzare la durezza del cuore umano, ma il diritto come unico rimedio alla debolezza umana, quella debolezza che è esperienza più che mai comprensibile, in certo modo inevitabile, nelle relazioni interpersonali, e la relazione all'interno di una coppia a questo riguardo è un laboratorio particolarmente esposto a tutte le incertezze, a tutti gli inconvenienti, e anche naturalmente depositi tutti i doni che non mancano secondo l'intenzione di Dio. Ma la debolezza umana, ebbene, qui alla ricerca di un diritto per rimediare alla debolezza umana, ecco, arrocchiamoci in una posizione di diritto. Qual è il diritto che rende legittimo il ripudio? E Gesù dice: ma qui c'è in questione la durezza del cuore umano, la durezza del cuore umano. Mosè ci ha istruiti a questo riguardo, ed è vero, Gesù non contesta, ma dice: per la durezza del cuore umano, perché all'inizio non fu così. È il versetto 5: per la durezza del vostro cuore Mosè scrisse per voi questa norma, ma all'inizio della creazione Dio li creò. Ecco, vedete, qui Gesù dice: voi tentate di rimediare così alla debolezza umana ricorrendo alle norme del diritto, ma in questo modo, afferma Gesù, viene formalizzata la durezza del cuore umano. È quello che vedete in altri momenti, qui nel nostro Vangelo secondo Marco si chiama l'insensatezza. Se voi girate le pagine all'indietro per qualche momento, leggevamo nei giorni scorsi proprio queste pagine. Prendete il capitolo 7, prendiamo il versetto 18, quando Gesù dice ai suoi: siete così privi di intelletto, versetto 18, non capite che tutto ciò che entra nell'uomo da fuori non può contare, quello che conta è quel che esce dal cuore. Versetto 18 del capitolo 7, l'insensatezza. Tra l'altro qui è usata in greco una espressione che è coincidente con quella che in greco, nella traduzione in greco, viene usata nei salmi che leggevamo, nel nostro salmo 47, dove si parla che sta di imparare l'arte, ecco, diventare sensati, consapevoli, maturi interiormente per poter comprendere. Ma come non avete ancora compreso quella comprensione che è prerogativa del cuore, e del cuore quando nell'intimo finalmente viene raggiunto dalla parola, viene raggiunto dalla rivelazione della regalità. E di seguito nel capitolo 8, vedete il versetto 17, che pure questa pagina leggevamo pochi giorni fa. Gesù, accortosi di questo, sono in barca, i discepoli si lamentano perché non c'è pane, dice loro: ma perché discutete che non avete pane? Non intendete, non capite ancora, ecco l'insensatezza. Così nel versetto 21, quando chiude la conversazione in questo modo, disse loro: ma non capite ancora, siete ancora insensati, non capite ancora. Ma è proprio qui nel nostro capitolo 8, Gesù dice: ma forse avete il cuore indurito, versetto 17, come mai? Avete il cuore indurito? Già, avete il cuore indurito. Laddove vuole penetrare la musica del Salmo 47, quella musica che nell'intimo del cuore ci conduce lungo le strade della rieducazione, quella intimità che si apre alla regalità del Signore, che poi è l'amicizia, è la presenza fraterna, è la gratuità di quello sguardo d'amore che non si accontenta di registrare le nostre fattezze visibili, ma ci riconosce per quella bellezza di cui siamo portatori, al di là di ogni nostra raffigurazione scenografica, per il fatto che siamo chiamati come creature amate da Dio alla vita, e continuiamo ad essere attesi, desiderati, ricercati lungo quell'itinerario che adesso per noi e per tutti è aperto, è l'itinerario della conversione alla vita. Ebbene, vedete, la musica di cui ci parlava il Salmo 47, laddove la debolezza umana appartiene al Creatore, e la debolezza umana è modalità di accesso alla universalità del regno, secondo il cuore di Dio. Non c'è diritto che valga come rimedio alla nostra debolezza umana. È debolezza che ci è interpretata, illustrata, diventa essa stessa un valore positivo nel momento in cui nell'intimo di noi stessi siamo raggiunti dalla rivelazione della regalità del Signore, e dunque siamo coinvolti in quella benedizione che ci apre a relazioni universali. Proprio in virtù della nostra debolezza siamo abilitati a intrattenere un rapporto di comunione che ci riconduce niente meno che a quel disegno che più ampio di così non potrebbe essere, che dall'inizio investe la totalità del creato. All'inizio, ecco, la creazione, diceva qui nel capitolo 10 il versetto 6, mi sembra. 6. C'è un terzo testo e poi ci fermiamo, naturale. Capitolo 12. Qui ormai Gesù è a Gerusalemme e sono gli ultimi giorni della sua attività pubblica. Versetto 13. Gli mandarono però alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. Ecco, adesso Gesù riceve una visita che è provocatoria, ma le buone maniere però non mancano, perché questi interlocutori riconoscono il valore di Gesù. Maestro, così si rivolgono a lui, dunque vogliono apprezzare le caratteristiche di un magistero autorevole che illustra la via di Dio, dicono. Maestro, sappiamo che tu sei veritiero, non ti curi di nessuno, infatti non guardi gli uomini in faccia, ma secondo verità insegni la via di Dio. È lecito o no dare il tributo a Cesare? Ecco la questione. Dobbiamo darlo o no? Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse: perché mi tentate? Questo è il nostro verbo, perché mi mettete alla... perché mi tentate? Sappiamo come risponde poi Gesù. Vedete, qui la questione posta dai farisei, dagli erodiani, attraverso il riconoscimento della competenza magistrale di Gesù, rileva che comunque lui, maestro, non affronta i problemi di questo mondo. I problemi di questo mondo sono quelli che riguardano la regalità di Cesare, la regalità di Cesare. Cesare. Si paga o non si paga la tassa a Cesare, la regalità. E Gesù, vedete, nella sua risposta rivendica la regalità di Dio, proprio per affrontare il mondo e la storia, quando dice che c'è di mezzo la bellezza di ogni creatura umana che porta in sé l'immagine di Dio. Cesare, l'immagine di Cesare. Dio, l'immagine di Dio. È la creatura umana creata l'immagine di Dio. Dunque, Gesù non rifiuta di affrontare la relazione con Cesare, Cesare o qualunque altra istituzione che eserciti di fatto in maniera più o meno corretta e più o meno efficace la funzione di governo nelle cose di questo mondo o di una società o di addirittura la moltitudine dei popoli, ma per affrontare il mondo e la storia è necessario che la regalità di Dio sia accolta così come essa si rivela, e si rivela nella bellezza, come io ho appena detto, di ogni creatura umana. Perché in ogni creatura umana è l'immagine del Dio creatore. Ed è per questa via che allora ci troviamo coinvolti nel dramma di un disegno di redenzione universale. Per questa via. Quel disegno universale che da sempre è nel segreto di Dio e che ora è realizzato nel cuore umano di Gesù, il figlio del compiacimento, e quel cuore umano di Gesù è il varco aperto per la conversione alla vita di ogni creatura umana come noi, di ogni essere umano come noi, di ogni essere umano che muore. Anche noi, come tutti i figli di Adamo, anche noi siamo stati benedetti per scoprire finalmente che siamo in grado di rivolgerci al Dio vivente e dire: Abba, Padre nostro, venga il tuo regno. Fermiamoci qua. Ecco.